questa era Darsena, un porto, il porto della città, un porto importante per decine e decine di anni, un porto importante fino al 1970-71. Qui occorre immaginazione, occorre immaginare due quartieri collegati, la Casba sul lato destro della Darsena e il Borgo di San Gottardo o Alzaia Naviglio sul lato sinistro, centinaia di barconi che arrivano ogni giorno, tonnellate di merci, derrate alimentari, latte, frutta e però ghiaia, granito, sabbia, e intorno a questo porto osterie, trattorie, attività lecite e illecite, un brulicare di centinaia e centinaia di persone che dalla mattina prestissima alle 5 all'alba fino alla notte tarda, dove sui barconi si riunivano per chiacchierare, scambiare merci e a fare anche commerci illeciti, diventava un po' il cuore dell'attività e degli scambi. Attività e scambi che sui due navigli si prolungavano fino all'estrema periferia della città, fino a Corsico, fino a Gaggiano. Ecco, bisogna immaginare che come se delle merci utili alla città entrassero verso la città e delle altre merci, per larga parte extralegali, uscissero dalla città e andassero verso i contadini ricchi, verso le villette di Binasco, di Corsico, di Gaggiano, di Trezzano sul Naviglio. Questo elemento di collegamento, assicurato da due quartieri popolati indifferentemente da classe operaia diffusa e da artigiani e da trasportatori, era il cuore pulsante della, sì, dell'attività lavorativa della città, ma anche del suo animo trasgressivo, del suo animo che voleva, non voleva rispettare le regole, del suo animo che aveva una morale ma la voleva rompere continuamente per essere sempre, avere una specie di primato dei comportamenti collettivi.
Ci si trovava all'osteria, avevano filato qualche punto da qualche cosa o qualche punto da svaligiare e dopodiché, come ci si trovava, si formava il gruppo per conseguire il risultato, dunque nulla di organizzato ma sempre improvvisato. Molte case nel Ticinese erano note perché avevano punti di fuga dai tetti e dalle cose che erano poi parate dai vecchi ladroni o dai giovani ladri o dalle giovani prostitute e ragazze di vita di allora. Che cosa succede? Solo che non è che lo sapevamo solamente noi, anche la polizia ne era al corrente, non erano pochi casi che facevano scappare in tutta tranquillità e quando pensavamo con i nostri cunicoli, con le nostre cose di aver conseguito un brillante risultato di cose, li trovavamo i poliziotti lì che ci prendevano in tutta tranquillità.
Dunque qua siamo in Corso San Gottardo ed è in una tipica corte chiusa milanese popolare, un tempo erano borghi dei formaggiai, qui sotto, sotto questo pavimento di questo cortile c'erano le casere per l'essiccazione del formaggio e invece negli anni 50 è diventato un luogo tipico, un po' in qualche modo protetto e fortificato della ligera milanese. La ligera era un tipo di malavita che non usava mezzi violenti per svolgere attività extralegali, non usava armi, si dedicava ai borseggi, ai furti in appartamenti, che in linguaggio si chiamano la carbona, cioè i furti nella carbona sono i furti nelle case, poi entravano in questi portoni, li chiudevano e qui sotto mettevano tutta questa rifortiva in modo che i sotterranei di questo luogo diventavano una specie di supermarket delle merci più diversificate, che potevano essere orologi o oggetti di appartamento.
Il ladrocinio qua al Ticinese, come in tutte le zone di malavita, aveva naturalmente un mercato, perché non si può rubare, come dire, senza vendere la mercanzia. E chi acquistava erano quelli, i ricettatori naturalmente, erano quelli che venivano chiamati come coq e che facevano parte sempre dell'ambiente del Ticinese. il movimento, il vivere era un vivere proprio da Pallo nella Malavita, un vivere alla giornata, senza pensare al giorno dopo. Se pensavi al giorno dopo, pensavi quando ti catturavano o qual era il metodo migliore per nascondersi, per scappare, eccetera, eccetera. Questo è il ticinese. Mentre l'isola era caratterizzata invece da un furto che si avvicinava al lavoro, cioè era un ladrocinio, chiamiamolo così, ma nel campo della meccanica, cioè specializzati in serrature, in cassaforte, eccetera, anche perché le costruivano loro. Infatti il malavitoso e cose erano tutti meccanici, avevano una professione sicuramente, la arrotondavano alla grande con questo mestiere appunto nelle casseforti, riconosciuto in tutta Europa, dalla Francia all'Inghilterra. Infatti erano gli unici che andavano in trasferta.
C'era un clima nella prima metà degli anni 50 di grande delusione nella città per le premesse o le aspettative legate alla guerra di liberazione, che avevano portato nei quartieri, nei bar, nelle osterie, un immaginario possibile che faceva prevedere un destino diverso del ritorno tu curte e semplicemente al lavoro per costruire un paese più ricco. Aspettative più complesse, ci sono delusioni molto forti, girano molte armi ancora che sono state tenute vuoi da ex partigiani, ma altri che hanno abbandonato la guerra partigiana e che armi hanno tenute non vengono usate. Però c'è un immaginario forte di delusione, perché le vecchie elite borghesi e industriali hanno ribadito al proprio dominio sulla città, e coloro che aspiravano ad una società più equa, più giusta o più equilibrata, dove le classi fossero meno separate, e le classi in quegli anni sono molto evidenti, c'è una separazione profonda tra la grande borghesia industriale incrociata con la nobiltà che ha costruito questa città, le classi medie, le classi proletarie e le classi sottoproletarie. Le distanze sono abissali e immediatamente percepibili, zona per zona, via per via, quartiere per quartiere, sala da ballo per sala da ballo, osteria per osteria.
Sotto Bruxelles per la vecchia Milano, in quei 13 caselli, dan al massi in tripian, piccole finestre, cui bei basti più, tornate vendì, cui disegna colù, fece costruzione senza celebrità, e sentente note la miglia parla, ai milanese che manda una pelle. Se non sparisto cantoni ci va.
La leggera, che pure ha una definizione ereditata da modelli degli anni 30, cioè da un modello di estralegale sospeso tra campagna e città, da un modello in cui si usciva dai piccoli paesi poveri della provincia e si veniva a Milano a rubare per innalzare il proprio livello di vita, in realtà negli anni 50, nel tumultuoso dopoguerra, nell'Italia stretta nei sacrifici della ricostruzione, è più che altro un tentativo fatto nei quartieri popolari, operai e proletari di sfuggire al destino che sembra inevitabile della disciplina della fabbrica.
Il delitto vero e proprio apparteneva alla cultura della gente per bene, cioè mi spiego, c'era il delitto per interesse, c'era il delitto per gelosia, c'era il delitto legato alle è prosperato nelle famiglie medie, piccole e anche grandi borghesi, con dei grossi processi che hanno fatto epoca. Ma la vita dei miei tempi era ancora una malavita a livello artigianale, tutto sommato c'era addirittura il volinista. Il volinista era colui che faceva il furto con destrezza.
A mulinare si va in due in moto. Quello di dietro, quando trova il camion che c'è su un pacco che vale soldi, no? Soldi si intende per mezzo milione, un milione all'epoca, no? Allora cosa fa? Quando l'autista scarica, quello che è dietro la moto scende, quando l'autista rientra, mette sul carrello, alza la sponda, sale al volante e va. In quell'attimo lì, quello che è giù a piedi, in quel caso io, come metto in moto, io salgo dentro il camion, perché non sente l'autista mentre metti in moto che tu sei su. Sali, ti prepari il tuo pacco, come arrivi al primo semaforo, come arrivi al primo semaforo che tu sei a posto, il camion si ferma perché c'è il rosso, tu scendi, vestito da lavoro, no? Prendi il tuo pacco, lo tiri giù, te lo metti in terra, in mezzo alle macchine, in mezzo ai passanti, tutto, no? E come il camion prende il verde e va via, il camion va, tu stai un attimo dentro alla visuale del camion, e come ha fatto 10-15 metri, vai sul marciapiede e arriva il tuo socio con la moto, no? Metti sul pacco, lo leghi con gli elastici, lui va, e tu prendi il tram e vai a casa. Cioè, questa era la
Bolinaggio,
ce n'erano, a Milano ce n'erano.
Oppure andavano nei magazzini, hanno caricato il camion, è arrivata la guardia. È arrivata la guardia, allora uno di dietro, quello che faceva il palo, gli ha puntato il dito di dietro, e non ti muovere, tanto ora non ti facciamo niente. Quello lì è stato lì un'ora, piangeva, perché ma io ho cose dei bambini, non ti facciamo niente. Ma io ho cose dei figli, ma non ti preoccupare, non ti facciamo niente. Gli ha rubato la rivoltella, sono stati lì col dito, con la rivoltella di lui. Poi, alla finitiva, quando hanno caricato il camion, sono partiti col camion e gli hanno detto, adesso tu aspetta, vedi la quarta finestra che c'è là in fondo, ti lasciamo giù la rivoltella, tu vai là a prenderla. Quello lì è andato là a prendere la rivoltella, non ha denunciato neanche il fatto. Ha preso solo la rivoltella, non gli hanno fatto niente. Allora si andava a rubare così.
Mi hanno trovato con due sacchi di argento, senza rivoltella, senza niente, ero una bambina. Mi ha detto, cosa c'è dentro lì? Ho rubato perché avevo fame. La polizia ci ha lasciato andare, tre persone. Ha detto, non farlo più, questa volta. L'altra volta sono andata dentro una finestra. Un'altra volta sono andata dentro una finestra, una signora mi ha chiamato a questura e mi ha trovato. Mi hanno trovato e mi ha detto, ma perché ancora? E perché ho fame. Però non avevo né rivoltella né coltelli. Mi hanno perquisito e fa, fino a che tu non hai una rivoltella e sei minorenne, vai bene così. Mi hanno lasciato andare e sono sempre andato a rubare. Dopo mi sono trovata con un figlio, sono fatto la vita per mio figlio.
Ma c'è un inferno da una guerra, venivamo fuori, che non andavamo a rubare il carbone, venivamo fuori da una guerra, andavamo a rubare il carbone per scaldarsi.
Fino a quando la malavita locale si è mantenuta in certi ambiti come qualità e come caratteristiche, il rapporto con le forze di polizia è stato dei più corretti. Era tacitamente escluso che ci fosse della violenza gratuita e quindi tutto ciò determinava un rispetto reciproco.
Quel poliziotto che io ho fatto in tempo a conoscere, che era il poliziotto di una squadra mobile che aveva una sede che era una specie di corte dei miracoli, in quanto a aule disadorne, sporcizia, mancanza di carta addirittura per scrivere i verbali, sedi di paglia, molte sfondate, un che di polveroso, ma di estremamente efficiente, perché i personaggi che vi arrivavano, dalla gente agli appuntati, ai sottufficiali, soprattutto ai funzionari, avevano dei cervelli che erano i genitori dei software e dei computer, perché nelle loro teste erano incasellati cognomi, nomi, soprannomi, date, modus operandi, circostanze, precedenti, eccetera, eccetera, con una capacità di ritenzione che era veramente eccezionale.
La buona conoscenza del piccolo e variegato mondo della delinquenza da parte delle forze di polizia
consentiva a queste ultime, cioè a noi, di toccare di volta in volta le persone giuste per cercare di identificare gli autori di un certo reato.
L'informatore poi era quello strano personaggio al quale veniva dato un mezzo occhio chiuso su certe marachelle che poteva commettere, che potevano essere delle piccole sopraffazioni o delle piccole partite di giro nel campo della ricettazione e roba del genere, e in cambio lui raccontava qualcosa, quello che sapeva, oppure poteva nascere da situazioni puramente personali, di reciproca stima, di reciproca simpatia. Nardone, uno dei più celebrati capi della squadra mobile milanese, era un uomo che aveva la città in un taschino, nel taschino della giacca, dove lui tutte le mattine, quando cambiava giacca, infilava un foglietto nel quale erano elencati in un codice che soltanto lui poteva leggere i nomi dei suoi informatori e le coordinate per arrivare a un altro tipo di informazione. Tutto questo nasceva da una capacità di dialogo con il sottobosco che soltanto un poliziotto che viveva nella strada poteva avere.
Ecco, si aveva una conoscenza diretta del territorio, proprio in senso fisico, perché lo si camminava il territorio, non è che lo si attraversasse, come succede oggi con le macchine, che uno si sposta da un punto all'altro e di tutto il percorso non ha memoria, perché lo attraversa e basta. Noi invece lo camminavamo.
Qualsiasi bar, ma anche qualsiasi bettola di estrema periferia, che avesse una licenza di superalcolici, doveva andare a chiedere il permesso di rinnovo della licenza in questura, perché allora le licenze dei superalcolici venivano rilasciate alla questura. E questo era una piccola leva di ricatto, soprattutto per certi bar di frontiera, in cui il proprietario che si vedeva rimuovere, sottrarre la licenza a puro arbitrio della polizia, era indotto a dire chi aveva visto, chi c'era e chi non c'era.
Il pregiudicato che era riuscito a diventare proprietario di un'auto era segnato a dito dagli altri colleghi, diciamo, perché si muovevano come noi, a piedi, in bicicletta. Cioè, non avevano. Noi eravamo omologhi, diciamo, l'uno all'altro, non è che ci fosse una grossa differenza sulle possibilità. Loro andavano a piedi e noi andavamo a piedi. Loro, non so, andavano in tram e noi andavamo in tram. Noi, i primi arresti ai quali io ho partecipato, si è trattato anche di persone che venivano portate in ufficio col tram, con l'obbligo anche da parte nostra, se il tranviere non era disponibile, a pagare il biglietto al pregiudicato, il quale ovviamente non intendeva pagarsi anche il biglietto di viaggio per andare a finire a San Vittore.
Il primo furto che io feci, lo feci in casa di una signora. Io le buttai il coltello alla gola e i quattrini in quantità. 500 marenghi d'oro e mescolati con quei d'argento, io me ne andai felice e contento all'osteria a mangiare e a bere.
Cominciando a lavorare a Milano ho avuto questo impatto con la malavita milanese. Una malavita dove c'era il rispetto di determinati comportamenti di onore, di rispetto, di cavalleria, il rapporto per esempio fra imputati, malavitosi e avvocati, un rapporto di profondo rispetto, di considerazione, di comprensione, e poi il rispetto, che era veramente non divertente, perché non era una parola appropriata, ma questo particolare rapporto che c'era fra Malavita e polizia, quasi come un interscambio dove ognuno recitava il suo ruolo, ma in un'atmosfera non di aperto contrasto o di aperta rottura, ma quasi in un contesto tollerante di reciproca comprensione. Perché mi risulta, proprio personalmente, che Nardone trovava il posto di lavoro a questa gente. Quindi era un rapporto dove il dottor Nardone rappresentava per loro sì l'avversario che li mandava in galera, ma anche il padre di famiglia che dopo la galera si prodigava per trovare loro una sistemazione. Quindi un'atmosfera un po' particolare, che era anche determinata, perché secondo me la malavita è sempre, si deve riportare all'ambiente della quale è portata, quindi era una malavita che aveva un riflesso in una società che era sostanzialmente una società stupenda, dove c'era la rappresentanza di una classe operaia che costituiva per me il nerbo di una certa espressione di valori.
All'interno di questo mondo di grande, dominato dall'aristocrazia operaia, l'etica del lavoro era determinante, l'etica dell'emanciparsi attraverso la professionalità in fabbrica o in qualsiasi professione che tu svolgessi nella tua vita quotidiana diventava un elemento della tua dignità di comunista o di lavoratore o di proletario. La Ligera era piuttosto invece influenzata dai grandi modelli trasgressivi, dal sogno di un colpo che ti risolve la vita. Non era infrequente nei cinema di seconda visione, nei cinema dei quartieri, assistere ad applausi a scene aperte, sicuramente ad un film come Rapina a mano armata di Stanley Kubrick, ma anche a molti dei film di Humphrey Bogart, cioè dove il personaggio raccontato produceva un'identificazione. Il personaggio raccontato era quasi sempre una persona normale che aveva lavorato, che stava o aveva un destino del lavoro normato, in questi film americani, nei film dei gangster, e che tendeva a sfuggire a questo destino con il sogno del grande colpo. La parte più colta della classe operaia aveva una tolleranza, lo chiamava, diceva è una teppa, sì è un teppista, è una teppa, però sostanzialmente è un bravo tipo, è un tipo che non fa del male ai poveri, non fa del male ai lavoratori, tenta di cavarsela, però sostanzialmente voleva indirizzarlo poi dalla ribellione al comportamento proletario rivoluzionario attraverso, diciamo, l'educazione politica, il grande partito didattico che doveva educare il soggetto. Invece alla gran parte di costoro di questo percorso non gli fregava praticamente nulla. Addirittura in un film francese che si chiamava Rififi, che era famoso perché c'erano 20 minuti di sequenza silenziose consecutive, uno dei protagonisti era il milanese, quindi quando appariva il milanese, che era un esperto di casseforti, c'era un grande applauso nel cinema, c'era un'identificazione con la sua vicenda, c'era grande tristezza alla fine se questo grande colpo finiva male, si coglieva nell'aria del cinema e poi al bar una tristezza per un'occasione, e si pensava però costantemente che era possibile fare diversamente, acquisire questa lezione e poi ad applicarla a questo sogno quotidiano di fuga dall'inevitabile destino del disciplinamento lavorativo e produttivo di quegli anni.
Qui siamo in Viale Papignano, per esempio, che era il regno di Enrico Cesaroni, che era il capo delle tute blu, che fecero quella rapina in via Osoppo all'angolo di via Cacciolepri, con un assalto a un furgone di una banca, con un bottino di denaro di 105 milioni in contanti più altro denaro inesigibile, per un totale che allora era di 6 o 700 milioni, quindi una cifra enorme per il 1958. E qui c'era il regno di Enrico Cesaroni, che era chiamato Enrico il droghiere, in quanto aveva avuto nelle sue attività di copertura anche quella di un negozietto di droghiere. E questo Enrico il droghiere fa capire anche la tenerezza di una malavita che era ancora proprietaria del territorio, che viveva all'interno dello stesso quartiere, per cui tutti si conoscevano e tutti venivano automaticamente poi definiti appena commettevano qualcosa. E fu una rapina estremamente interessante, perché fu un fatto violento in cui non venne usata violenza, nel senso che l'unico colpo di pistola non ci fu, tutti lo sentirono, perché fu fatto con la bocca da uno dei banditi.
Per la prima volta abbiamo visto a Milano, dopo gli sporadici episodi dell'immediato dopoguerra, un gruppo armato di arma lunga, vedi mitra, organizzato tipo commando, che assalta un furgone. E questo fatto allarmò grandemente la popolazione di Milano, perché così si trovò a fronteggiare una situazione a cui non era abituata. La polizia si sentì investita di grande responsabilità e allora fu necessario mettere in campo tutto ciò che era possibile. L'ufficio della squadra mobile addirittura si spostò in parte in una grande caserma per poter organizzare un lavoro capillare sulla gran massa di notizie e di controlli sulle numerose persone che venivano fermate e accompagnate negli uffici di polizia e poste al vaglio così personale. Quindi si è vissuto un momento di grande tensione, una tensione che è durata per oltre 40 giorni. Naturalmente tutto questo poi ha avuto il suo risvolto esaltante quando l'indagine è finita, il denaro è stato recuperato, le responsabilità sono state chiarite al 100% da parte degli autori, nessuno è rimasto fuori.
Tutta la malavita rimane colpita dalla perfezione e anche dal fatto che non sia stata usata la violenza, che proprio corrisponde ad una matrice sociale interna, e diventa leggendaria in tutti i bar. Nascono persino delle canzoni che sono state andate perdute su questo. C'è in un bar di Porta Ticinese all'altezza dell'alzaia Naviglio Pavese, dove viene esposto vicino al bar il giornale con la testata della rapina, come se fosse, non so, Coppi che ha vinto il Giro di Francia. In questo caso c'è, perché sarebbe altrimenti incomprensibile esporre la testata di quel giornale. E quando entro dentro, quando c'è l'aperitivo, cioè l'uno in due, cioè il Campari col bianco mischiato, o il 2 in 3 o il 4 in 6, cioè, ogni tanto c'è qualcuno che fa il gesto di brindare a questo testato di giornale che annuncia la rapina perpetua di Biosopo. Questa credo che è l'ultima grande rapina romantica di questa città. La fine degli anni 50 e l'arrivo del boom economico determina due o tre grandi problemi. Il primo è che arrivano centinaia di migliaia di lavoratori da tutto il sud del paese Italia, possono essere le Puglie, la Calabria, la Sicilia, la Campania, però anche il Veneto, che in quel momento è un sud sostanzialmente del mercato del lavoro, e che quindi assediano, si formano interi pezzi di città che prima non esistevano. Il secondo è che la modifica del paradigma produttivo attraverso la scolarizzazione di massa, i consumi, la società dei consumi e simili innesca rapidamente su questa matrice preesistente del diritto ad avere un benessere separato dalla disciplina del lavoro, che era tipico della malavita della Ligia degli anni 50, viene come moltiplicato come desiderio, viene come moltiplicato anche a imitazione dei nuovi prodotti che ci sono sul mercato. I nuovi prodotti sono le automobili, i nuovi prodotti sono i televisori, saranno le frigoriferi, le lavatrici. Certamente c'è un mito che resisterà tutti gli anni 70, che è quello del briciolo. Il briciolo è un anello di brillante, di diamante, che è un brillante che tieni al mignolo a volte del dito o invece al dito medio, e mostrare quando si entra nel bar o nella trattoria, appoggiare la mano con il briciolo, che a volte vale 1 milione, vale 2 milioni, è un segno grande di distinzione. Ma questo era proprio corrispondente al modello precedente. Successivamente si tratta di esibire che cosa? L'Alfone 1009, doppio carburatore. Si tratta di partecipare alla torta nuova che si sta formando nel paese Italia. C'è una nuova classe che si sta formando, un ceto medio diffuso. Ci sono nuovi prodotti, c'è la sensazione che si è uscito dal periodo della penuria, che c'è alle porte una possibile ricchezza, e la Ligera, la malavita, abbandona un po' questa fase nostalgica, romantica, precedenti, e comincia a porsi con più forze, con più obiettivi, con più bisogni e più desideri.
Vivevano da balordi in mezzo ai balordi. Certo. Quando uscivano da questo genere, o forse per farsi vedere che erano andati bene, hanno cominciato a vestirsi bene anche loro, cioè ci tenevano. Cioè c'era quello che prendeva i soldi, in una serata li buttava via e diceva: ma che scemoli, va, la ciappata quattro ghiaia, bella spendu. Invece il 90%, cioè, è andato bene, bom, andava a vestirsi dove vanno i signori, no? Perché dentro la mentalità di stasera sono uscito anche a me.
Allora, se al ladro gli capitava anche un briciolino, o se guadagnava qualche cosa quel giorno lì in più, se gli andava bene, se la EA fa il colpo abbastanza, si comprava il briciolino. Perché il briciolino era sui show.
E difatti dicono che l'abito non fa il modico, il monaco, ma non è vero. Tutti i presenti da balordo come hai vestito bene, elegante, con i soldi in tasca, sai ordinare, tu ti aprono le porte, ma se te ve la...
Dicevo che tu eri un lato, tu sei un aucato.
Quante ve la come sera? Come se la nostra misera, che arriva e dice, mercio, ti strascia, spetena, punti su, in un bel post, cosa fanno? È normale, il signore guarda che ha sbagliato porta.
Tirar mattina la storia di Aldino, cioè di un non inserito nella società che non ha fatto niente per non essere, per inserirsi. Non è un emarginato, come si direbbe oggi. La società può avere delle colpe, ma ne ha tante anche lui, perché è un'auto-emarginazione. E quindi la storia di questo irregolare che vuole entrare nel mondo regolare. Trova un posto come garagista. Non è entusiasta della cosa, però pensa che, ma insomma, con le mance, uno stipendio regolare, la vita può essere... può migliorare per lui, può trasformarsi. Decide di festeggiarlo, di festeggiare questo avvenimento, e lo festeggia con l'ultima notte di libertà. A bordo del suo Alfone, una macchina abbastanza simbolica e rappresentativa del desiderio che avevano allora i balordi, che magari saltavano il pasto, ma non certamente, non si sarebbero accontentati mai di una 500 o di una 600, gira. Per la città, gira per Milano, quindi entra nei locali, incontra gente, rivede le facce note con le quali ha passato tante, tante notti in bianco. Aldino dormiva di giorno, la sera usciva, viveva di notte. Alla fine si ritrova con la macchina che non funziona più perché c'è un guasto, e completamente ubriaco arriva in ritardo al garage. Ovviamente il padrone lo caccia via e lui riprende lentamente e non tanto mestamente la via di casa. In sostanza non era tanto Milano che si metteva contro Aldino, o contro i balordi in generale, quanto Aldino e i suoi colleghi di scelta erano loro che si mettevano di fronte a questa Milano così, per loro, così retorica, così operosa, così brava, questa città modello.
La città si può usare un'immagine pregnante che ha dato Anna Maria Ortese, che oggi è una grande scrittrice, ma che nella fine degli anni 50 era cronista del Corriere dell'Informazione per le questioni sociali, quindi si aggirava nei quartieri e, parlando della stazione centrale, la definiva estuario del sangue semplice, porta del lavoro e della disciplina, dei corpi costretti nelle fabbriche e negli uffici. Questa idea che chiunque arrivava in questo posto si trovasse subito inserito in un mondo di regole ben precise, con centinaia di orologi che segnavano il tempo del lavoro sterminato e il tempo del vissuto ristretto. Credo che il fascino nei confronti dei Ligera, dei malavitosi, sia tutto segnato da questa contraddizione tra la città produttiva disciplinata e la trasgressione che li faceva diventare piccoli eroi di quartieri, piccoli miti su cui si creavano leggende, aneddoti, e l'aneddoto, come è noto, nella modernità è la forma secolarizzata del mito. E la stessa spinta che faceva sì che in un quartiere un piccolo boss, un soggetto ribelle, che pur non era un capo, ma era un punto di riferimento, quasi un'autorità morale per il suo essere trasgressivo, un modello da desiderare o da sognare segretamente o direttamente, o di cui vantarsi di essere amico. Io sono amico del Moffa, io sono amico del Pinza, e voleva dire che tu eri qualcuno che era più protetto, anche se non c'era un'organizzazione. Colpisce anche la borghesia emergente che si riversa in questi luoghi a sua volta in qualche modo per sfuggire alla noia della ricchezza, della vita quotidiana, delle nuove opzioni. Del resto un regista come Antonioni su questo lavorerà non poco, sull'alienazione che si forma con i nuovi ricchi nella Milano del miracolo economico di quegli anni.
Quanta vita mi ho passato con te e la compagnia, con tel film di sigarette vivendo e poesia, con chi amici in giro mi me sentivi grande, allora me li devi diventare importante per quattro complimenti de chi cantava niente. Sono a Pelé, fa un po' d'allegria che giure bene chi ha futuro fa, ma è bene che c'ame fa una gusteria che so salotta mai per ospitare.
Quello che ha determinato il passaggio da un tipo di malavita, direi bonaria, al tipo di malavita che non è più malavita ma è criminalità, fu secondo me il trauma del boom economico. La classe operaia si è persa, perché è diventata, si è imborghesita. In un certo senso c'è stato quel passaggio immediato, direi, a una nuova classificazione sociale, per cui vi è stato un innalzamento della classe operaia in senso economico, ma senza abbandonando però quel tipo di cultura che le stava dietro.
E si tratta di lottare per restare dentro la città, per restare entro la cerchia delle mura spagnole, per restare nella città dell'eccellenza, per non essere scaraventati nella città dell'abbandono, nella città dell'emarginazione. Si forma una zona di frontiere, si forma una città di frontiera in cui spontaneamente il soggetto tende a resistere a fronte di una società che sembra offrire opportunità mai immaginate precedentemente. Teoricamente si può stare nella città 24 ore su 24 senza mai andare a letto, ma occorre molto denaro in tasca, occorre molto denaro, e si vede che c'è una parte della città che questo denaro ce l'ha. Andare nei club è una possibilità, un'opportunità, un titolo di prestigio nella compagnia. Nei club ci sono le entraîneuse. Le entraîneuse sono ragazze che stavano ai tavoli. Ma all'inizio non puoi semplicemente conquistarle perché sei un duro di quartiere, perché devi essere molto più esibizionista, devi avere del denaro in tasca, almeno sederti al tavolo, ordinare lo champagne. Tutto questo si sovrappone anche ad un fenomeno che pure è stata una grande battaglia politica e civile, la chiusura delle case di tolleranza. Nella gerarchia interna, etica, parallela, estralegale della Ligera e della Malavita, lo sfruttatore della prostituzione è all'ultimo gradino, è uno che non rischia personalmente. La frase classica è quando ho bisogno di danè, umi a tei, mandi mica gli altri. Quando ho bisogno di soldi vado io a prendere, non ci mando un altro. Quindi uno che manda a battere la donna è uno che non rischia di persona e sfrutta il lavoro di un'altra persona. Quindi anche lì c'è un elemento di morale proletaria trasferita all'interno del comportamento estralegale. Una parte di quelli che non reggono le trasformazioni, la fine del vecchio mondo romantico in cui si apprendevano le professioni da dei maestri, cioè la professione del borseggio o dello scassinatore, si butta su questo mercato, diventa garga, macro, rucchetta. Cioè sono tre definizioni diverse del sfruttatore della prostituzione e corrispondono ai gradini gerarchici di chi ha una donna o più donne. Arrivano in concorrenza sul mercato milanese i marsigliesi, sembra un film, ma è così, arrivano da Marsiglia, portano le proprie donne, sono più esperti della gestione del marciapiede, c'è una battaglia violenta con anche due morti all'idroscalo. Nei primi anni 60, a causa di questa battaglia per la conquista dei marciapiedi, hanno le armi, i marsigliesi.
Erano italiani di origine siciliana o napoletana che avevano vissuto gran parte della loro vita in Tunisia o in Francia e che dopo la guerra erano stati in gran parte allontanati, alcuni perché per la loro attività delinquenziale sul territorio francese, altri per il fatto che la Tunisia diventò praticamente così un po' contraria alla presenza di italiani su quel territorio.
In particolare i marsigliesi si sono installati tra Paolo da Canobbio, il Teatro Lirico e la Torre Velasca, occupando in qualche modo i locali notturni che c'erano, il Mocambo, il Bounty, la Grotta Azzurra, il Dollaro. E lì si mischiava sia il bel mondo che veniva dai teatri con un nuovo milieu malavitoso misto a questo punto meridionale, milanese e marsigliese. Mischiare insieme le classi tra di loro è stato un po' il mito degli anni 60. I giovani immigrati meridionali che volevano opportunità, passaggi, percorsi, in questi posti rimanevano come prima incantati, poi si impadronivano, prendevano confidenza e lo trasformavano in un proprio luogo, in un luogo dell'emancipazione, dell'affermazione, dell'esibizione di sé e della propria raggiunta possibile accesso a dei diritti che erano sconosciuti nelle zone di origine da cui provenivano.
Si andava presso i nightclub, quindi si controllava le persone che frequentavano questi locali o si controllavano le persone che non, in un certo senso non giustificavano la loro presenza a una certa ora della notte lungo la strada. Era un modo un po' diverso dall'attuale di concepire la libertà dell'individuo, però era coerente con quella, diciamo, con il modo di vedere dell'epoca. Ecco, non era scandaloso che uno chiedesse a una persona cosa facesse alle 2 di notte in un certo posto. E quindi tutto questo dava una certa tranquillità alla cittadinanza, perché si sentiva protetta, sapeva che c'era gente fuori che vegliava per loro. L'arrivo a Milano di delinquenti da altre parti, stranieri e meridionali, fa fare all'attività delinquenziale milanese un grande salto, e come qualità e come quantità. Anche la malavita locale si muove su altri piani. Le nuove leve non sono più romantiche, ma è gente che si è adeguata perfettamente al nuovo clima delinquenziale.
Il salto di qualità è consistito nell'assaltare le gioiellerie, le famose spaccate, che poi cioè ormai le facevano tutte, le facevamo pure noi, con martello o non martello, eccetera, eccetera. Prima partì con un mattone solo, perché le vetrine erano proprio vetro, poi dopo l'assicurazione ha preso le misure necessarie e dopodiché le vetrine furono blindate e le porte blindate, ed ecco che le spaccate sono comparso, merito dell'assicurazione. E allora io assaltavo appunto le gioiellerie, e è una caratteristica mia, sì, è vero, sono sempre stato attratto dal luccichio dei gioielli, il che c'era anche l'utile e il dilettevole. L'assalto nelle cose che poi dopo esplose con la rapina di via Monte Napoleone, con Belgamelli, con i francesi, eccetera, eccetera. E lì fu una rapina a tutto campo, perché era proprio un'azione militare, occuparono proprio le cose, fecero saltare i semafori, bloccarono la strada, assaltarono la gioielleria e se ne andarono e stupì tutta la vecchia malavita. Naturalmente il giovane, portato all'imitazione, a cerca di cose del genere, ed ecco che appaiono le prime rapine. Le prime rapine anche nelle banche.
Cioè il delinquente non si è più accontentato dei mezzi di vita necessari per campare, ma ci sono state nuove necessità, nuovi impulsi che hanno stravolto quell'ottica del bisogno che dava una certa caratterizzazione a quel certo tipo di malavita. L'ottica del profitto ha sovvertito questo parametro di giudizio, per cui l'ottica del profitto è diventata il motivo dominante di questo tipo di malavita.
Dietro i garage non avevano la chiusura a mezzanotte, ma rimanevano aperti tutta la notte, quindi era un punto strategico per noi, perché ci si poteva fare giorno e notte, ci si poteva muovere benissimo senza poter dare all'occhio alla gente. Qui venivano riciclate le macchine, i motori, e si preparavano anche le macchine cosiddette pulite che servivano noi per i nostri lavori, per i nostri espedienti. Si sceglieva i personaggi adatti e si partiva. Di solito il lavoro veniva fatto con due macchine e una macchina pulita di appoggio, perché la cosa importante era non quanto la rapina, ma era sapere andare via dalla rapina. Allora si studiava per tanto tempo il posto, quando si sceglieva il giorno, luogo, l'ora adatta, ci si organizzava. C'era l'autista che doveva essere il più sicuro, il più sangue freddo della batteria. Poi dopo c'era quello che era, diciamo, vicino all'autista, che era il capo del gruppo momentaneo. Gli altri noi eravamo solo per dire, non la comparsa, eravamo solo quelli che non parlavano, però chiaramente uscivano l'arma, nel momento buono uscivano l'arma.
Si pensi che questa città negli anni 50 ha avuto qualcosa come 1600 reati per 100.000 abitanti, e già nel 70 ne aveva 5.000 per 100.000 abitanti, quindi insieme al benessere economico è arrivato anche un elemento trasgressivo, malavitoso, che voleva appropriarsi di quel benessere da cui si sentiva escluso.
Il mio compito era differente, diciamo, di tanti altri all'inizio. Facevo il giro perché noi avevamo anche la prostituzione, la maggior parte erano sudamericane che lavoravano per noi, ce n'erano tanti in vari punti di Milano, oppure i casini privati. Facevo il giro per raccogliere i soldi, il ricavo, il guadagno delle bische. Io giravo a raccogliere i soldi, ero un esattore, per dire.
Anche prima c'erano le bische di strada per giocare a borlotti, cioè ai dadi. C'erano, la leggenda diceva che alcuni marciapiedi della città erano addirittura scavati dalle mani che raccoglievano i dadi nel lanciarli nella notte con queste bische volanti. Ma lì le bische da volanti, che erano un gioco tutto sommato ingenuo e trasgressivo, diventano invece bische organizzate nel cuore della città, nel quartiere di Brera, a Sempione, al Garibaldi, intorno all'ex Bottonuto di Via Larga, intorno a Corso Europa.
E naturalmente con il gioco compare la necessità, e con il gioco clandestino compare la necessità di gestirlo, di prenderlo in mano, e si fanno avanti alcune bande che cominciano a lottare tra di loro, e qui cominciano a scapparci le prime sparatorie, i primi feriti, i primi morti.
Non c'era ancora quella famosa legge antiterroristica delle armi, quindi una volta uno poteva, sembrava una cosa banale, però in un mese poteva essere arrestato 3 volte per un abuso di porto d'armi, andava a San Vittore, 4, 5, 6 giorni al massimo, veniva interrogato dal magistrato e usciva a piede libero. Poi dopo 3 giorni magari ci ricascava un'altra volta, sempre con un'altra arma. Noi l'unica cosa che tenevamo solamente, che avevamo l'obbligo di dire, poi altro basta, ci chiudevamo la bocca completamente, era di dire che avevamo nemici, rivali, quell'arma serviva solamente per difenderci. Mi ricordo che avevo fatto un processo, avevo preso il massimo, era 6 mesi ai tempi, e me li sono dovuto fare tutti. I giornalisti mi hanno rovinato, per dire, arrestato l'allo di pistole, appartenente alla banda Turatello e compagnia bella, così. E dentro mi ero incallito, quei 6 mesi lì mi hanno temprato, ho conosciuto altri personaggi, anche, come si dice, catanesi, siciliani, calabresi, così.
Hanno cominciato a prendere dei locali, fare dei casini, far fallire la gente, per imporsi. Insomma, è una piccola mafia, diciamo, no? Però hanno fatto questi disordini per appropriarsi di certi locali e di certi ambienti. E sono sempre aumentati con gli anni, sempre aumentati, sono aumentati, e logicamente venendo loro sono venuti gli altri, sempre delle stesse razze, diciamo, che a sua volta volevano mandarli via, perché lì non finisce più quella guerra lì. Quando arriva uno, si fa una proprietà che non è sua, la distrugge, dà fuoco, fa quello che fa, fa fallire il locale, va dentro, automaticamente dopo vengono gli altri e spodestano lui.
Il mitico Moncucco, un borgo contadino, ex contadino della zona sud di Milano, sospeso tra il quartiere Barone e il quartiere Ticinese, una serie di piccole cascine con una storica osteria, la Fogna. Anche qui la sovrapposizione tra storia operaia e storia extralegale è abbastanza simbolica. La Fogna prima era la cooperativa Martiri e Reduci di Moncucco, cooperativa lavoratori Martiri e Reduci di Moncucco, diventerà la Fogna, cioè un'osteria di gran moda negli anni 60. Era stata fondata da tale Meazza, il cui slogan Meazza prima ride e poi si incazza, che suonava i cucchiai cucchiaia al ritmo di Nacri in accompagnamento del bidofono e della chitarra. Più tardi, nei tardi anni 70, diventerà locanda delle streghe e finirà in mano alla malavita organizzata di origine meridionale, e ci sarà probabilmente quello che è probabilmente il più grosso massacro malavitoso, cioè nei tardi anni 70, nei primi anni 80.
Combinazione, io ero 8 anni che ero lì, come cuoco, come factotum, diciamo, no? Era d'inverno, la sera avevo il raffreddore, l'influenza, non sono andato al lavoro. E il giorno dopo è successo che hanno ucciso 8 persone.
Quello che si chiama
ecco, e io sono l'unico superstite che sono rimasto. E ho avuto tante di quelle rogne che non si possono neanche raccontare.
Perché
sì, perché a un certo momento dice: come mai tu hai 8 anni che sei lì che lavori, ammazzano tutti e tu non ci sei.